Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Oh mio Dio! Sono stato davvero contagiato! Ho preso il Covid e questa è una cosa estremamente negativa, per quanto positiva, o estremamente positiva per quanto negativa, non ci capisco più un cazzo. Ma allora? Allora le due dosi di Pfizer, e il Green Pass, e le precauzioni, tutto inutile, tutto gettato nel vento come lacrime nella pioggia, tutto fallito? No, anzi, non vedo l'ora di farmi la terza dose e oggi, dati alla mano, voglio spiegarvi il perché in questo nuovo Daily Cogito che parte come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Un bel tuffo nel passato, vero? Siamo in un luogo strano, che però chi segue Daily Cogito da tempo sa essere il luogo in cui Daily Cogito è nato, ovvero il mio salotto. E tranquilli, la sigla anche nel mio salotto la ballo, anche se sembra molto più cringe perché siamo qua più ravvicinati, però va così. Io quando sento questa sigla, la voce di Gianluca, io sento un po' di frizzantezza. E perché siamo qua? Siamo qua perché per 10 giorni Daily Cogito torna nel luogo dove è nato. Devo dire che è un po' poetica questa cosa, perché magari voi non lo sapete, però io e Arianna stiamo per traslocare e tac, è arrivato il Covid. Ci siamo trovati positivi al Covid e quindi siamo costretti in isolamento e quarantena per 10 giorni appena prima di cambiare casa. E devo dire che questa cosa è decisamente poetica, strana. Il Covid e la casa hanno voluto trattenerci qua per questi ultimi 10 giorni. Quindi fino al 17 dicembre siamo qua e Daily Cogito verrà trasmesso da qua con tutte le rubriche. Peccato solo per gli ospiti che ovviamente non possono venire. Però insomma direi che è carina come cosa, se non fosse un contagio in una pandemia globale. Ora, io ho ricevuto il responso di un tampone molecolare fatto perché qualche giorno fa sono stato a contatto con una persona positiva e sono finito positivo anch'io. Per fortuna i Cogito Studios sono mobili e quindi sono riuscito a portare qui i pezzi necessari per fare le trasmissioni in un modo più spartano, ma spero comunque efficace, almeno con l'audio e il video. Di nuovo, peccato per gli ospiti, ne avevamo di straordinari a dicembre, però abbiamo dovuto rimandare tutti. A gennaio torneranno senza nessun problema. E voglio anche dirvi una cosa, ovviamente il bastone fra le ruote del Covid ha portato anche a dover rimandare altri appuntamenti, come per esempio il mio spettacolo a Cesenatico, che doveva tenersi il 16 dicembre, ma io il 16 sarò ancora qui in quarantena, tranquilli, è già stata individuata la nuova data, il 13 gennaio, quindi 13 gennaio sarò a Cesenatico. Chi ha già acquistato il biglietto su Viva Ticket con o l'ha già prenotato, quella prenotazione vale, tranquilli, e tutti gli altri nei prossimi giorni ci sarà il link e potete anzi telefonare se volete al Teatro Comunale di Cesenatico per prenotare il vostro posto. 13 gennaio, non mancate, Seneca nel traffico. E poi il giorno dopo a Bologna, 14 gennaio, per Quanti Giga Pesa Dio, e lì ci sono ancora alcuni posti. Tutti i link in descrizione o sul mio sito rickdufer.com. Ma adesso direi di tornare. Dicevo, certo, un bel tuffo nel passato, quasi poetico, ma resta una bella rogna. Un sacco di cose rimandate, appuntamenti ed eventi cancellati. Che palle! E una domanda regna sovrana sui miei social. Una domanda che aleggia e ci spaventa e ci fa paura. Ma non mi ero vaccinato 2 volte apposta per essere immune al Covid? Ragazzi, sui social in questi giorni sono sommerso di gente che mi fa questa domanda. Ma come? Ma non eri vaccinato? Ma non avevi 2 vaccini? Ma non avevi il Green Pass? Immunizzato. Montagna di commenti simili. Li ho tenuti tutti, ho bannato soltanto quelli che mi dicevano ben ti sta, hai visto che i vaccini fanno, ah sì ti sta bene, vaffanculo adesso. Quelli li ho bannati perché sinceramente di sopportare una tale imbecillità anche no. Però mi sono accorto che c'è confusione perché c'è poca informazione e così mi sono detto facciamo una puntata in cui proviamo a ragionare bene sui vaccini e su quello che ci succede, sta succedendo e anche quello che mi è successo. Perché vedete, A me pare incredibile, veramente incredibile, che a un anno dall'inizio della campagna vaccinale ci sia ancora gente convinta che vaccini uguale no contagio, che la funzione dei vaccini sia quella di impedire i contagi. Come vedremo, questo avviene, ma è un effetto indiretto. Ma tu da vaccinato puoi contagiarti come tutti gli altri. Non è quella la funzione del vaccino. Certo, i giornali hanno fatto un casino della Madonna, perché quando apri i giornali mi trovo di fronte a disinformazione, articoli scritti col culo, titoli totalmente fuorvianti, e quindi sì, la politica ha fatto ancora peggio, governo prima peggio di quello di adesso, ma comunque anche quello di adesso i suoi danni li ha fatti, la televisione manco parlarne, e bisogna sicuramente migliorare la comunicazione della scienza, perché altrimenti non andiamo molto lontani. Ma vorrei anche dire questo, basta veramente aprire Google e scrivere a cosa serve il vaccino anti-Covid per scoprire magicamente, facilmente, con parole ed esempi semplici, che la funzione del vaccino non è, se non indirettamente, quella di impedire il contagio da persona a persona. Non è quella la funzione del vaccino. La funzione del vaccino... Ho perso il conto di quante volte ho ripetuto sta roba, la funzione del vaccino è quella di scongiurare l'insorgenza di sintomi, soprattutto quelli gravi. Io vorrei ricordarvi che il vero impatto della pandemia Covid si è avuta soprattutto a causa del sovraccarico del sistema sanitario nazionale, gli ospedali. Cioè il vaccino ha la funzione di non far caricare e sovraccaricare le terapie intensive, gli ospedali, in maniera uno da non avere un sacco di gente con la stessa malattia, due di poter svolgere il lavoro ospedaliero senza avere appunto priorità che poi fanno magari slittare le cure per altre malattie. Va bene, il vaccino serve a quella roba lì. E di nuovo i giornali stanno facendo danni perché sembra sempre che in questi giorni il problema siano i contagi, ma in realtà non è così. Sapevamo che durante l'inverno si sarebbero innalzati i contagi. Perché? Perché è inverno e il Covid è un virus influenzale che quindi si trasmette di più con il freddo. Stiamo molto di più al chiuso e quindi al chiuso si trasmette di più e via dicendo. Lo sapevamo. E l'allarmismo dei giornali sui contagi, purtroppo, fa anche di questi danni, che la gente si è convinta che i vaccini servono a non farsi contagiare, ma è sbagliato. Quindi la funzione dei vaccini, mettetevelo bene nella testa, vi prego, memorizzatelo adesso, prendete carta e penna e poi ripetetevi questa cosa 100 volte. La funzione dei vaccini è quella di scongiurare l'insorgenza di sintomi, soprattutto quelli gravi. E la conseguenza di ciò, fra le altre, è quella di far diffondere meno il virus per via di due fattori. Il primo è l'immunizzazione comune, cosiddetta immunizzazione di gregge. La protezione diffusa nella popolazione si converte in minor circolazione e quindi minor diffusione e minor probabilità di sviluppo varianti. Infatti, se guardate le ultime varianti, sono tutte sviluppate in zone del mondo dove ci sono pochi vaccini. Secondo aspetto, dal 70 all'80% dei contagi avviene a causa dei sintomi, colpi di tosse, starnuti e tutte queste cose qua. Se tu hai un vaccino che riduce drasticamente i sintomi, tu hai anche un vaccino che di conseguenza riduce indirettamente la diffusione del virus. E poi vedremo i numeri in questo senso, che sono molto molto interessanti. Quindi, la cosa che a me è piaciuta di questi vaccini, sapete qual è? Che il vaccino anti-Covid è un vaccino da egoismo virtuoso. Il vaccino lo faccio per me stesso, perché il vaccino ha la funzione di scongiurare il pericolo di stare molto male, di finire all'ospedale o in terapia intensiva, e la conseguenza è quella di proteggere anche gli altri. Ayn Rand sarebbe molto fiera di noi, la virtù dell'egoismo. Ma a parte gli scherzi, sapete qual è la cosa davvero bella? Che tutto sta funzionando. E ce lo mostra la tabella tratta dal bollettino di novembre dell'Istituto Sanitario di Sanità Nazionale, l'Istituto Superiore di Sanità, scusatemi, e adesso vi faccio vedere la tabella. Per chi sta ascoltando il podcast invece trovate il link di Dropbox e la potete tranquillamente trovare, o anche il link che porta tutto lo studio. Guardate bene questi numeri. Questi numeri mostrano l'incidenza di casi Covid diagnosticati, tasso di ospedalizzazioni, tasso ricoverati in terapia intensiva e mortalità per 100.000 abitanti negli ultimi 30 giorni. I 30 giorni si riferiscono al mese di ottobre, se vedete. Infatti il rapporto è quello di novembre. Ora noi cosa vediamo? Noi vediamo che l'impatto dei vaccini è enorme. Vorrei che provaste a dare un'occhiata Per esempio, prova a ingrandirla un po', così la vediamo meglio. Fermi lì che la ingrandisco. Coprirà un po' la mia faccia, però facciamo così. Ok, mi sposto un po' di qua. Perfetto, andiamo a vedere. Allora, per esempio, prendete il tasso di ospedalizzazioni. Il tasso su 100.000 abitanti, quindi sto parlando della terza colonna, ok, tasso per 100.000 abitanti, vedete che è suddiviso in non vaccinati, vaccinati con ciclo completo entro 6 mesi e vaccinati con ciclo completo da più di 6 mesi. Ora, io faccio parte del secondo gruppo perché io il secondo vaccino l'ho fatto a luglio e quindi siamo ancora all'interno dei 6 mesi. Vorrei che guardaste, io ora ho 35 anni fra 2 mesi. E quindi, però, diciamo così, posso tranquillamente fare il ragionamento anche nella seconda fascia, quella 40-59. Andate a guardare bene, una persona di 40 anni, per esempio, non vaccinata, ha su 100.000 abitanti un tasso di ospedalizzazione di 34 su 100.000. Cioè 34 persone su 100.000 abitanti, se prendono il Covid da non vaccinate, a ottobre finiscono in ospedale. I vaccinati a ciclo entro 6 mesi sono all'1,9%. Tanto per dirvela meglio, guardate la colonna dove è scritto rischio relativo, ok? Rischio relativo, guardate bene. Se trasliamo quei numeri, cioè il rischio relativo fra vaccinati e non vaccinati, voi vedete che un non vaccinato rispetto al vaccinato con ciclo completo entro 6 mesi ha 18 volte la probabilità di finire in ospedale. 18 volte, ragazzi, sono tante 18 volte in più. Cioè prendete la mia probabilità e moltiplicatela per 18, ovvero da 1,9 a 34. È un problemino, eh. Ricoveri in terapia intensiva. Vorrei che guardaste di nuovo il rischio relativo. Una persona fra i 40 e i 59 anni, ok, ha 41 probabilità in più. Cioè 41 volte, scusatemi, la probabilità di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato entro i 6 mesi. Questi qua sono numeri presi dagli ospedali. Cioè questi sono numeri e sono dati reali. I decessi, potete vedere la stessa cosa, ma per me i due dati più assurdi sono nella fascia ancora giovane, 40-59, sui tassi di ospedalizzazione e ricoveri in terapia intensiva. Questa tabella ci dice che i vaccini stanno funzionando e vorrei ampliare un po' il ragionamento con voi. Allora adesso torniamo un attimo a rimpicciolire la tabella, poi la faremo ricicciare fuori in un momento, in un secondo momento, ma torniamo alla nostra puntata. Questi, che ci piaccia o meno, sono dati inequivocabili, cioè non c'è modo per contraddire questi dati. Non sono discutibili i dati in sé per sé, anche perché sono confermati in tutto il mondo. Guardate ogni paese occidentale dove i vaccini si siano diffusi sufficientemente, vi daranno esattamente le stesse misure, uguali, precise, con scarti praticamente nulli. I vaccini stanno salvandoci il culo in modo perfettamente misurabile e qui le chiacchiere stanno a zero. Escludo tutti quelli che dicono che questi sono dati manipolati, perché vabbè, io il complottismo del tipo c'è un complotto mondiale di tutti i medici che non si sa perché vogliono uccidere la popolazione con i vaccini, vabbè, io questi neanche li prendo in considerazione, anche perché per fortuna sono una minoranza proprio esigua. Ora, fatto tutto questo ragionamento, io vorrei arrivare a questo. Io capisco, la capisco, è la paura per i vaccini. Sapete perché la capisco? Perché io avevo timore prima di farmi fare la prima dose. Per la seconda in realtà no. Però prima della prima dose io mica sono andato al hub vaccinale a cuor leggero. Anzi, ho passato una serata dicendo porca troia, ci vado mica, non sono mica contento di fare. A nessuno piace farsi iniettare qualcosa di troppo complicato per essere spiegato in un bacio perugina. Quindi io la capisco la paura per i vaccini. Ma di fronte a questi dati, a meno che non siate di quella piccola porzione di popolazione che pensa che i dati siano manipolati e via dicendo, quando in realtà questi sono dati estrapolati a più livelli, quindi i livelli di controllo su questi dati sono tantissimi. Di fronte a questi dati, io mi chiedo perché chi ha timore del vaccino non ne ha di più per il Covid? Provate a pensarci un secondo. Lo ribadisco, capisco la paura. La paura è un sentimento molto umano, molto basilare, e la rispetto la paura. La paura a volte ci salva il culo, eh. Però qui, perché c'è una paura a diverse misure, a diversi livelli? Da un lato la paura per i vaccini ti impedisce di fare il vaccino e la paura del Covid non ti impedisce di fare cose che ti mettono a rischio con il Covid. Il rapporto AIFA, vi metto poi il link in descrizione, del settembre 2021, mostra che su 84 milioni di dosi somministrate in Italia, 101.000 sono le segnalazioni di eventi avversi. Si tratta dello 0,16%. Ma attenzione, attenzione, qualcuno dice, eh beh, porca miseria, 0,16% è tantissimo. Ma attenzione, qui si parla degli eventi avversi al vaccino, va bene? Di queste 101.000 segnalazioni a settembre, l'86% è di effetti minimi. Sono andato a vedermi cosa significa effetti minimi. C'è gente che segnala anche il dolorino al braccio. Non sto scherzando. Fra gli effetti minimi nelle segnalazioni di questi 101.000 c'è anche l'indolenzimento che ti dura 5-6 ore sul braccio. Ora io ce l'ho avuto l'indolenzimento, ma non mi è mai passato neanche per la testa di segnalarlo. Perché chiunque abbia fatto un vaccino per qualsiasi altra malattia sa perfettamente che la puntura può far male. Ci sono vaccini anche molto molto più dolorosi per il muscolo qui. Quindi, boh, però c'è gente che segnala anche questo. Hanno segnalato il dolore al braccio, la spossatezza, i dolori muscolari. L'86% di quelle 100.000 segnalazioni di eventi avversi è legato a eventi trascurabilissimi. Bene, detto questo, rimane un 14%. Ecco, quel 14% è di eventi gravi legati al vaccino. Però anche qua, io sono andato a guardarmi e studiare, ho scoperto che di questi, più della metà di questi 14% sull'86%, no scusatemi, di questi 14% dei 101.000, più della metà è entrata in risoluzione completa o miglioramento entro 48 ore. Quindi metti magari, non so, un problema respiratorio che sia legato alla vaccinazione, la metà di quei casi entro 48 ore è stata più o meno risolta. Benissimo, rimane quel 7%. E quel 7% ha degli effetti un po' più gravi magari, però se andate a guardare in percentuale rispetto agli 84 milioni di dosi somministrate è veramente una percentuale irrisoria. Ora, non sto dicendo che chi ha avuto questi problemi non abbia importanza, ci mancherebbe, sto dicendo che qua bisogna ragionare statisticamente, che non significa trasformare gli uomini in numeri, significa ragionare sull'effetto dei vaccini usando il cervello e non l'emozione. L'emozione va bene per tante cose, non per questi fatti qua. A questo aggiungiamo l'elemento più delicato, i decessi. I decessi legati a vaccinazione su 84 milioni di dose sono 608. 608. Sono tante 608 persone, non sto dicendo di nuovo, mi dispiace, è una cosa gravissima, 608, ma solo 16 di questi 608 sono stati direttamente collegabili al vaccino, cioè 608 meno 16, quel numero lì, che è quindi 592, avevano in realtà problemi pregressi. Sono quasi tutti sopra i 76 anni, anche questo non è un ragionamento che sto facendo, non prendetelo come un, ah vabbè, 76 anni allora. Però il vaccino, nella peggiore delle ipotesi, ha semplicemente peggiorato una situazione già esistente. Quindi, per esempio, uno soffriva già di trombosi, il vaccino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di nuovo, dispiace che sia successo, ma poi capirete perché sto facendo questo ragionamento. E poi ce ne sono 16, valutati come direttamente collegabili al vaccino. E lì, ovviamente, anche casi di cui si è parlato nella cronaca, o giustamente, 16 su 84 milioni. Io voglio ribadire questa cosa qua, voglio ribadirla, voglio che mi ascoltiate bene. Come fai ad avere paura di questo, ma non del Covid senza vaccino, che a qualunque fascia di età porta rischi probabilisticamente superiori di star male, di morire se a una certa età, di avere sintomi gravi, di finire in ospedale, via dicendo? Tralasciando in tutto questo ragionamento, non ce lo metto in mezzo perché complicherebbe enormemente, però a favore della mia tesi, tutto il discorso del long covid, quindi per esempio, non so, i danni neurologici, della anosmia, problemi a livello di tatto, ci sono tanti problemi che il covid lascia a lungo termine. Quindi tralasciamoli questi. Anche quei problemi, in realtà il vaccino li rende molto molto meno probabili. Però la domanda me la pongo. Di fronte a questi numeri, come fai ad aver paura dell'uno e non dell'altro? Io, da positivo, sono molto felice di aver fatto il vaccino. Perché senza quello, il mio rischio di finire in ospedale sarebbe stato 18 volte superiore. Di finire in terapia intensiva, 41 volte superiore. Questo è il dato di fatto su cui bisognerebbe ragionare, secondo il mio modesto parere. E questo, numeri alla mano. Questa è la gente che è finita veramente in ospedale. Sono i tracciamenti che portano le statistiche e che ci permettono di ragionare in modo probabilistico. Il mio rischio di avere effetti avversi da vaccino? Quasi nullo. Quasi nullo. Non nullo. Quasi nullo. C'è la possibilità che un vaccino ti porti effetti collaterali. Ma nel peso, fra le probabilità, non c'è partita. Infatti, solo con la prima dose ho avuto un indolenzimento per circa 6 ore. Il fatto che la gente abbia segnalato anche quello mi lascia abbastanza basito. Anche perché poi, quando succedeva, i giornali dicevano sempre percentuali di effetti avversi. Però poi non dicevano che gli effetti avversi a volte erano letteralmente delle cazzate. Qui, lo so che qualcuno adesso avrà già spento il video dicendo ma che persona fredda, non capisce la sofferenza. Allora, capisco la sofferenza, capisco che se mia madre non avesse fatto i 3 vaccini, forse adesso sarebbe morta a causa del Covid. E conosco moltissime persone che hanno subito la stessa sorte e vedo in giro e leggo e poi ragiono usando gli strumenti che la ragione mi dà. E per esempio la statistica e la probabilità è uno di quegli strumenti. Infatti qui si tratta della valutazione e comparazione delle probabilità. Ed è l'unica via per poter fare scelte consapevoli. Tutto è possibile. Ripetetevelo, tutto è possibile. È possibile morire per Covid. È possibile morire per vaccino. Certo, succede. L'abbiamo appena visto. È possibile finire in ospedale col vaccino. È possibile finire in ospedale senza vaccino. È possibile scampare il Covid senza sintomi e senza vaccino. Ne conosco tanti, non è un problema. È possibile avere sintomi gravi pur avendo fatto i vaccini, certo. Ma non tutto ha la stessa probabilità di accadere. Cioè, ragazzi, la confusione fra possibilità e probabilità in questo paese ha fatto dei danni immani. E le scelte, quelle fatte bene, si fondano sulla probabilità, non sulla possibilità. Certo, è un ragionamento poco presente in TV, poco presente a scuola, dove la statistica è ovviamente meno importante rispetto allo studio di Ugo Foscolo e via dicendo, ci mancherebbe. È però una cosa drammatica, perché la gente compie scelte sbagliate semplicemente perché non sa soppesare le probabilità. E la probabilità è una legge. Ovviamente questa è anche la conseguenza del fatto che abbiamo avuto negli ultimi anni un'informazione orribile che, trattando i lettori da adolescenti in crisi ormonale, si è circondata di lettori adolescenti in crisi ormonale. E gli editorialisti, i giornalisti sono diventati badanti di adolescenti in crisi ormonale. Però non è che dobbiamo tutti arrenderci a questo stato di cose. C'è un ulteriore aspetto che in questi giorni mi sta arrivando tramite messaggio e a cui vorrei indirizzare una risposta sul Green Pass. Okay? Qualcuno mi dice, allora hai cambiato adesso idea sul Green Pass? No. Alcuni mi hanno scritto, vedi che non serve. Vedi che è una norma politica? Ma certo che è una norma giuridica, ma certo! Cazzo! È una norma giuridica che si fonda su alcuni concetti anche medici. E serve il Green Pass perché questo ha spinto a più ondate molte persone pigre, indecise, un po' impaurite a vaccinarsi. Certo, io preferisco uno che si vaccina per motivazioni autoindotte, cioè perché capisce che il vaccino ha una funzione ben precisa, capisce che il vaccino è probabilisticamente più sicuro, molto più sicuro del Covid, e non eterodirette. A me non piace il nudging, non mi è mai piaciuto, lo sapete, l'ho criticato. Non mi piace quando la gente viene spinta da piccole motivazioni esterne alla funzione del vaccino a vaccinarsi. Però mi rendo anche conto che il mio mondo ideale non è quello in cui viviamo e quindi In realtà mi sta bene, serve il Green Pass, sta funzionando. In almeno tre momenti, ad agosto, a settembre e a novembre, ha spinto molte persone, anche negli ultimi giorni con il Super Green Pass, su cui magari faremo anche qualche ragionamento in futuro, ha spinto molte persone a vaccinarsi, persone che non erano no-vax o anti-vax, persone che magari erano pigre, oppure dicevano, no, aspetto a vedere gli altri, no, vai a farti il vaccino. Il Green Pass serve perché in un ambiente chiuso, con maggioranza di vaccinati, il contagio è meno probabile e il Green Pass, che ci piace o meno, numeri alla mano, ha aumentato il numero di vaccinati. E quindi, grazie al cielo, senza Green Pass non avrei potuto fare il mio spettacolo a Roma qualche settimana fa, o quello a Milano. Ecco. Infine, ultima parte di questo lungo ragionamento che però spero sia utile per molti. Io non discrimino i non vaccinati. E detesto chi discrimina i non vaccinati in quanto non vaccinati. Perché dietro al non vaccino ci sono tanti atteggiamenti. Quindi non mi sento di discriminare i non vaccinati perché capisco la paura. La paura è un sentimento forte, è un sentimento irrazionale. Ma non discriminarli, comprendere il motivo per cui non si vaccinano, non mi fa rinunciare alla possibilità di dire loro vi state sbagliando e dovreste ripensarci. Numeri alla mano. Numeri. Probabilità alla mano. No cazzate. No bioblu. No cacciari con le domandine stupide sul Green Pass e sul vaccino. No. Numeri alla mano. Vi state sbagliando. E rischiate di pagare conseguenze su questo errore. E anche di farle pagare agli altri. Ma secondo me quella non è una buona motivazione. La motivazione è che voi rischiate di pagare conseguenze. Non discrimino chi decide comunque di non vaccinarsi, anche una volta che si è informato. Non voglio cadere in questo, che è un errore. Ognuno di noi, attualmente, è libero di farlo. È libero di riconoscere o meno il vantaggio di vaccinarsi o di non vaccinarsi. Io discrimino gli imbecilli. Discrimino chi pensa di aver capito tutto e pensa che i vaccinati siano degli allocchi. No, vecchio. L'allocco sei tu. Discrimino chi gode quando un vaccinato viene contagiato. Discrimino quegli stronzi che mi hanno riempito i messaggi privati su Instagram e non solo, di hai visto? Ah, la tua sicumera sui vaccini. Tu sei un imbecille. Certo che ti discrimino, perché sei imbecille. Discrimino chi sguazza nella propria ignoranza e preferisce costruire un castello di stronzate invece di avere l'umiltà di ammettere di non sapere, di non capire. Io ne so poco. Quello che so l'ho raccolto ascoltando persone che ci lavorano, che scrivono e studiano. E mi sono fatto una mia idea. E non è stata un'idea facile, perché lo sapete come la penso io sugli obblighi, sulle libertà e via dicendo. Lo sapete. Sul Green Pass. Lo sapete. Non vedo l'ora che venga eliminato. Ma usare la testa significa capire che i principi con cui agisci poi devono scontrarsi con la realtà e non far sì che i principi valichino la realtà costruendoti un mondo di fantasia, ma fare un passo indietro sui principi fin tanto che le cose non si risolvono e quando le cose si risolvono essere la prima voce a dire adesso basta, tornare a far valere i principi. Questo significa usare il cervello. No, visto che ho sempre pensato questo, allora il mondo andrà sempre in quella direzione. Raga, così pensano i muri. I muri stanno sempre nella stessa direzione finché qualcosa non li fa crollare. Discrimino chi, pur sapendo in cuor proprio di essere ignorante, di non aver mai letto mezzo articolo, mezzo paper, di non aver mai ascoltato qualcuno che ne sa di vaccini, che ne sa di Covid. Quindi discrimino chi, pur sapendo in cuor proprio di essere ignorante, vuole raccontarsi e raccontare agli altri la favoletta dell'essere illuminato. Io sono quello che ha capito. La massa, pori cristi. Io ti discrimino, perché sei coglione. Ecco, costoro io li discrimino, perché non ho rispetto per l'imbecillità. Io mi godrò questi 10 giorni di isolamento e sarò felice del mio terzo vaccino quando sarà il momento, sapendo che adesso sarà rimandato di mesi. Sono anche contento alla fine. Un po' di immunizzazione naturale, un bel cocktail di anticorpi artificiali, anticorpi naturali, in realtà gli stessi anticorpi. E però quando andrò a fare la terza dose, quando sarà il momento, andrò sapendo che i vaccini stanno funzionando, che hanno funzionato per me. Se io oggi ho il Covid e ho un minimo raffreddorino e nessun altro tipo di sintomo, so di doverlo almeno in parte ai vaccini. E va bene così. E quindi voi, scettici, pigri, impauriti, provate a informarvi, metto dei link sotto e provate a pensare, e se mi stessi sbagliando? Io ci ho pensato un sacco di volte e poi ho visto i dati e ho detto, nah, non mi sto sbagliando, questa qua è la strada giusta. E se avete paura del vaccino, forse dovreste avere un po' più paura del Covid. E direi che con questo è tutto, signore e signori. Direi che con questo è tutto. Io spero di aver portato dei ragionamenti adeguati. Spero di non essere stato troppo duro, ma non mi pare. E comunque sia, voglio concludere dicendo questa roba qua. Qualcuno mi ha detto, ma tu non dovresti essere così duro nei confronti di chi non la pensa come te. Io non sono duro nei confronti di chi non la pensa come me. Sono duro nei confronti di chi, non pensandola come me, mi tratta da imbecille. Lì non c'è diplomazia che tenga, ragazzi. Sono gli argomenti, i dati, i fatti che contano e come li costruisci poi in una narrazione. Se c'hai solo la narrazione, fai come Martin, scrivi un fantasy, però poi ti becchi il Covid e la realtà bussa alla tua porta. Quindi, di nuovo, sperando di aver fatto cosa gradita con questo Daily Cogito, se siete in live non andatevene, perché adesso rispondiamo a qualche domanda e poi anche chiacchieriamo con Goyu nella chat vocale per il suo livello 3 di abbonamento. E a tutti voi, diffondete sto Daily Cogito se ritenete che io abbia fatto una buona informazione, e spero di avervi dato una mano, ragazzi, di avervi dato qualche argomento utile. Date un'occhiata ai link sotto. Grazie, vi abbraccio e non dimenticate, ovviamente, che non è tutto noia ciò che pensa.